buonasera a tutti e grazie e le giunte a Piatra con il permesso della partita. Iniziamo questa bella serata che ci vede un grande numero accorsi ad ascoltare la storia e le testimonianze di un pezzo molto importante, molto vivo di questa nostra comunità. Non è caso la schiava Noah, con le dolcezze, ha già assaggiato varie dolcezze e prelibatezze gustosissime qui fuori. E uno degli scopi di Kesher, la parola Kesher, che c'è il nome del nostro progetto. Scusate, potete fare silenzio? Grazie. Allora, questo progetto Kesher ha tra i suoi obiettivi quello di mettere assieme i pezzi, perché Kesher significa connessione. Tanto è che dicono i maestri che la parola Kesher deriverebbe in qualche modo dalla parola Ketoret. Ketoret è l'incenso che raccoglie tutti i profumi che vengono triturati, miscelati con una sostanza non odorosa, però messa in mezzo agli altri 10 forme Ketoret, e quindi anche chi non profuma acquisisce il profumo delle altre sostanze. Ora, cosa c'entra questo? Kesher è un tentativo di costituire un ponte nella nostra comunità per far dialogare i tanti pezzi, perché noi siamo tutti figli di storie diverse, di lingue diverse, di usi diversi, però siamo come un Ketoret, dobbiamo metterci tutti assieme. Però per metterci assieme, innanzitutto dobbiamo conoscerci reciprocamente, se no uno si guarda continuamente con sospetto e dice: ma questi che fanno? Ma come si comportano? Perché fanno così? Allora, la cosa importante per conoscersi è dialogare, perché quelle storie di vita quotidiana sono la cosa che più caratterizzano la nostra identità ebraica. Ora, sui persiani ci sono molte storie, molte leggende, c'è qualcosa di cui si discute molto, però pochissimi di noi conoscono la vera storia di questa comunità. È per questo che Kesher ha voluto organizzare questa serata, per conoscere più da vicino e più approfonditamente questa storia affascinante, soprattutto della comunità di Mashhad. E dopo aver ascoltato le vostre testimonianze, volevo anche invitare Chiara Picciotto, che per il nostro CEDEC ha curato un progetto di approfondimento sull'Aie Edot e quindi anche sul Noam. Allora, grazie ai nostri illustri ospiti, tra Simia, il presidente del Noam, e David Aziz e Naim, che a cui do subito la parola, che ci introdurrà in questo affascinante viaggio nella Persia.
Allora, buonasera, benvenuti a tutti. Ci fa molto piacere che questo argomento abbia suscitato questo interesse. È stato anche per me molto interessante. Io sono nata in Iran e ho sentito tramandare oralmente molto spesso le nostre storie, ma ho colto questa occasione per leggere anche qualche libro che finalmente documenta per iscritto la storia delle ebrei di Mashhad. E ho imparato tante cose nuove anch'io e tante ancora spero di impararne con l'intervento di David Aziz questa sera, che racconterà approfonditamente questa storia. Prima di tutto però vorremmo ringraziare la Della Rocca per la sua presenza e per aver prodotto la serata, è un onore per noi, grazie. Buonasera a Bill. E grazie a Kesher, la persona di Paola Boccia, che ha voluto fortemente sostenuto questa serata.
Brava Paola!
Grazie a Eli Basta, del bar del Noam, bravo, che è il nostro primo. E grazie a tutte le signore del Noam che hanno cucinato con passione queste prelibatezze per fare una stascia che è celeberrima. Grazie agli oratori di questa sera che sono Davide Aziz, il primo a sinistra, il nostro presidente Davide Nassimia. Ma permettetemi di fare un ringraziamento particolare a Davide Aziz, che ha fatto un grande lavoro di documentazione. Hanno fatto probabilmente meno gruppo, meno comunità in quel senso. E invece gli ebrei di Mashhad, anche dopo la rivoluzione, anche dopo essere usciti definitivamente dall'Iran, sono rimasti legati a quell'esperienza e a quella città. Ora invece vi lascio la parola a Davide che vi racconterà questa storia. E in questa storia troveremo anche le radici di tutto quello che gli ebrei di Mashhad sono oggi. Tutto ciò che noi siamo oggi trova una spiegazione in ciò che abbiamo vissuto in Iran in quegli anni. Anche la nostra unità, questa coesione così forte, questo legame quasi imprescindibile, spesso confuso esternamente con una specie di chiusura nostra, affonda le sue radici in un istinto di sopravvivenza, che è stato una sopravvivenza vera e propria, ma anche una sopravvivenza religiosa, dei nostri avi. Quell'unione, quell'istinto di sopravvivenza ha permesso a noi di essere qui a parlarne questa sera. Prego Davide.
Buonasera a tutti. Una parola solo su come ho impostato questa data. Non me ne vogliono gli amici del NOM, della serata che è stata per spiegare soprattutto la situazione del NOM. Per spiegare soprattutto a chi non è del Noam chi siamo, come siamo e perché siamo così. In particolare, essendo una società marrana, cioè è stata una comunità marrana che è stata una comunità convertita per forza e abbiamo vissuto sostanzialmente dagli 80 ai 100 anni in uno stato di cripto comunità. Questo periodo qui, tra l'altro, è finito nel 1946 sostanzialmente, solo per fare un esempio. Io sono nato nel 60, il primo Mashhadi che è venuto qui è stato nel 50. Sostanzialmente noi, i cinquantenni e i sessantenni che adesso siamo qui, siamo la prima generazione che è nata dopo una comunità che era marrana, sostanzialmente marrana, una comunità che aveva fatto finta di convertirsi. Questo spiega tanto, spiega perché le storie che raccontiamo adesso, anche se sono 150 anni fa, in realtà spiegano come siamo noi adesso. Noi siamo la prima generazione, Milano ha ospitato la prima generazione di una comunità che ha finito di essere una comunità marrana nel 1946. E questo penso che sia abbastanza importante da cogliere. E vi dando innanzitutto un'altra parlata di tradizione orale. Io mi sono basato su delle fonti scritte da storici, in Mania, anche uno storico italiano che è la zia di, non so se c'è qui Erdi, certo. Se via, è quasi, che è la zia di Nassimia, però è uno storico,
è la cugina
di Napoli, non so. Poi mi sono basato sul lavoro di Raffaele Battai, un lavoro fatto molto molto bene di Raffaele Battai, e ho letto la cosa più importante, un lavoro di Ethan Simi, che è sposato a Mashhadi, Se no non finiamo più, ci sono così tante cose da dire che non la finiamo più. Mi sono basato soprattutto sui primi due tre capitoli di Rita Nissini, che insegna al Bar-Ilan University, insegna storia al Bar-Ilan University di Tel Aviv, e in cui fa un confronto molto molto bello tra la comunità Mashari che lei ha conosciuto a New York, avendo sposato un Mashari, e le comunità Marrane, non visto se anche Tugento, se sinceramente non so chi siano, quello dico solo per cui lo vedevo e vedere Tugentos, penso che così.
Guentos?
Non so chi siano pure. Per cui noi alla fine, cioè, questo confronto con la comunità Marrane è stato veramente illuminante. Io spero di riuscire a essere abbastanza chiaro in maniera chiara. Comincio subito per far capire.
Non si sente?
Staccato.
Allora, iniziamo subito con la mappa per far vedere un po' dove è.
Sulla Russia.
Dove è posizionata Mashhad? Che è importante. Mashhad è posizionata al confine tra due stati, l'Afghanistan, il Turkmenistan. Una posizione eccezionale se in condizioni di pace, una posizione eccezionale per i commerci, perché ha la Russia al nord, Cirinia a est, e se arriva in Medio Oriente, in Europa a ovest. Però è anche una terra era una regione con molti conflitti, una regione in cui i re persiani e i re afghani si combattevano, le tribù turcomanne continuavano a fare delle incursioni a saccheggiare le città in giro, e soprattutto Mashhad, che è la rete unica, è la città più santa sciita in Iran. È la città dove c'è la tomba dell'ottavo imam degli sciiti, è una città molto santa in mano al radicalismo sciita. Se vogliamo capire che cosa vuol dire essere stata Mashhad, dobbiamo pensare all'idea che abbiamo noi adesso dell'Iran, portarla indietro di 200 anni e poi pensare di entrare proprio nel tempio, nella culla dell'integralismo sciita. Per cui era proprio una posizione, paradossalmente, bisogna dirlo, che gli ebrei e Mashhad sono sempre stati abbastanza protetti dal clero, però soggetti a una fortissima ostilità popolare. C'erano proprio degli scoppi di ostilità popolare che non sempre il clero riusciva a trattenere. La leggenda, diciamo, tutta la storia, la comunità di Mashhad, la comunità ebraica di Mashhad è una comunità recente. Si è formata quando Nader Shah, intorno al 1740, in una politica di spostamento delle popolazioni, ha voluto portare gli ebrei in quella regione e li ha portati a Mashhad. La leggenda, storia popolare raccontata tra noi Mashhadi, vuole che Nader Shah abbia portato gli ebrei per curare il tesoro di guerra conquistato in India, dato che lui era un re sunnita, non sciita, e non si fidava della popolazione locale, aveva bisogno di gente fidata, ha chiamato un gruppo di 40 ebrei dalla città di Rasvin. Poi si sono aggiunti a questo gruppo qui anche ebrei di Yazd, Detto questo, ci sarebbe veramente moltissimo da dire su com'era la comunità ebraica di Mashhad prima dell'evento chiamato Al-Nadod, che è la conversione forzata. Purtroppo non ho tempo, io vado direttamente a cosa è successo per Al-Nadod e poi da lì partiamo, perché tutto quello comunque che c'era prima di questa conversione forzata è stata poi distrutta da questa conversione forzata. La comunità si è dovuta ricreare ex novo, completamente da nulla. Il 12 Nisan del 5699, e la data è abbastanza certa perché è stata scritta su un sito web e documentata, scoppia, anzi scusami, parla al 27 marzo del 1839, scoppia l'ostilità, il rancore della popolazione contro gli ebrei di Nashat. Ovviamente, come tutti i pogrom, entrano nelle case, entrano nelle sinagoghe, distruggono tutto, distruggono i libri di Torah, distruggono tutto quello che possono distruggere, razziano, rubano tutto quello che c'era da rubare nelle case degli ebrei e soprattutto cominciano a uccidere. C'è chi dice 33 persone, 36, 38, 52, però una violenza che è inusitata, che gli ebrei non si aspettavano. In mezzo a questa violenza, alcune capi di alcune famiglie salgono sui tetti e, per riuscire a salvare le vite, propongono di convertirsi all'Islam. Dicono: non uccideteci, che vogliamo convertirci. Vengono portati davanti alle mani di Nashar. Portati davanti alle mani di Nashar, le mani di Nashar ovviamente coglie subito l'occasione, pone delle condizioni. Le condizioni sono: tutti gli ebrei si devono convertire, non solo voi. Un'altra condizione è che ci devono essere matrimoni misti, non potete più sposarvi solo tra di voi. E per dare l'esempio, sceglie come moglie una ragazzina di 9 anni tra 6 ragazze, se non ricordo bene, scelte tra le più carine di Mancia. Questo ovviamente è una cosa che poi sconvolgerà anche la comunità, molto probabilmente da lì cominciano anche le pratiche delle promesse di matrimonio in età, anche quando proprio appena nati. Anche mio padre e mia madre, io ho saputo poi recentemente che erano state promesse addirittura alla nascita di mia madre.
Gli mettevano l'orecchino per far vedere che sono fidanzati già.
Non voglio perdere questa cosa perché ci sono veramente tante cose da dire, tante cose da fare. Che poi... No, prego. 1839. Chiede anche che almeno i capi più in vista, le persone più ricche e più influenti, vadano in moschea tutti i venerdì, faccia le pellegrinaggi nelle città sante e chiama quel giorno lì, come viene ancora chiamato adesso, Allodot. Allodot, anche il nome simbolico, vuol dire dono di Dio, per cui lui considera questa giornata qui, che è stata una giornata di lutto, come invece una giornata di grande festa in cui finalmente gli ebrei si convertono, distribuisce i dolci come si fa nella e manda via le persone. A questo punto ovviamente non possiamo capire che la comunità si trova in una situazione proprio di, a parte che abbiamo paura, ma anche di sconcerto, non sanno più che cosa fare, la cosa non c'è. Viene tutto distrutto nell'arco sostanzialmente di 3 giorni. Si trovano a dover essere convertiti, a dover per forza presentarsi e convertirsi, pena la morte, in pochissimo tempo. Quali sono le reazioni delle persone, in questo caso delle famiglie? Abbiamo avuto 3 tipi di reazioni, tutte importanti che vedremo anche dopo. La prima reazione, cioè dei gruppi più, diciamo, più religiosi, delle famiglie più religiose, hanno pagato le mamme, semplicemente, per andare lì. Le mamme erano molto... mi piacevano i soldi, hanno pagato, gli ha dato la persona di andare lì. E il gruppo più importante, più numeroso, è andato a Herat. Herat adesso qui non si vede, però è... è in Afghanistan, più o meno a 300 km da Mascia, più o meno qui, perché proprio Herat? Perché Herat è l'Afghanistan è un paese sunnita, non sciita, dove gli episodi di antisemitismo non sono così forti come gli eventi. I gruppi, le famiglie che si sono presentate per prima, si sono proposte per la conversione, vengono scelte dalle mani per diventare ovviamente i capi della comunità, e a questo punto diventano i referenti delle mamme del clero per la comunità nordica, la comunità del Campino, per non anche tutti i vantaggi dell'essere diventati musulmani, cioè non hanno più a pagare, riescono a muoversi in libertà, i loro poveri crescono, diventano le famiglie anche più ricche e diventano sempre più famiglie più importanti. Un'altra parte di famiglie invece, scelgono invece di chiudersi in famiglia, praticamente si isolano completamente. Nel libro di Ingeris spiega molto bene cosa succede nelle comunità, cosa è successo nelle comunità marrani in Spagna, cioè tutte le varie dinamiche. Queste due reazioni sono esattamente le due reazioni che ci sono state, le due reazioni che hanno avuto le famiglie e che ci sono state in Spagna. Una reazione è stata quella che alcune famiglie si sono completamente isolate e spesso anche proprio fisicamente e geograficamente si sono isolate, e altre famiglie invece hanno accettato questa specie di doppio gioco. Perché sostanzialmente cosa succede? Qual è l'idea di una conversione, forzata di massa? L'idea di una conversione forzata di massa non è l'idea che io vengo lì, ti converto a forza e tu dal giorno dopo non sei più ebreo, sei musulmano e basta, la cosa finisce lì. L'idea della conversione di massa, ed è proprio una, c'è proprio una strategia, io questo non lo sapevo, ho imparato adesso, è la strategia è quella di fare un atto di forza iniziale, rompere la barriera iniziale, cioè il primissimo rifiuto proprio istintivo all'assimilazione. Una volta rotto questo forzatamente inibizione, se lo chiamano, però diciamo questa c'è la, tutti se ci chiedono di convertirci, la prima cosa diciamo no. L'assimilazione forzata vuole prima rompere questa barriera iniziale, questo rifiuto a priori ad assimilarsi. Dopodiché lo sanno, lo sapevano tutti benissimo, che si rimane sostanzialmente ancora un po' ebrei, cioè si rimane comunque ebrei, si vuole continuare a rimanere ebrei, però c'è una seconda identità che viene portata su forzatamente, viene data forzatamente. Si è costretti a fare quello che la Hildenism dice, un doppio gioco, dover continuamente giocare tra la propria identità religiosa e ebraica, o della religione precedente e della religione di volta. Questo doppio gioco qui, questi due gruppi rappresentano le due risposte a questo doppio gioco. Il gruppo che è costretto ad avere dei rapporti comunque con l'esterno, sia per lavoro, sia per motivi sociali, per qualunque cosa, accetta il gioco, vuole continuare a rimanere ebreo, ma accetta il gioco, accetta di farsi vedere musulmano e di cercare di essere ebreo. Ovviamente da soli è una strategia che alla fine perde, perché questa è l'idea proprio che dopo prevale alla fine la religione, che è più forte in quel momento, anche politicamente, l'identità più forte è quella che può fare anche più male, giustamente, ovviamente. La reazione invece dell'altro gruppo è quella della chiusura, di rifiutare questo proprio gioco e di cercare di rimanere bene nel chiuso delle proprie famiglie. È molto probabile, adesso non lo so, però è molto probabile che la pratica di matrimoni tra in famiglia, tra cugini e così via, che comunque c'era, è una pratica che c'era in Iran, proprio per questo motivo, per questa chiusura familiare in quei 20 anni subito dopo l'episodio di Anadot, aumenta, cioè è molto probabile, non ci sono certezze su questo, però è più che verosimile. Ovviamente c'era specificato, però anche il gruppo che si era proposto per la finta conversione, in realtà nessuno voleva veramente convertirsi, perché ci sono dei viaggiatori, Rafael Patai porta per esempio le testimonianze di molti viaggiatori che viaggiavano in quel luogo, molti diplomatici anche, che poi hanno conosciuto queste persone, e quasi tutte raccontano di musulmani nuovi, di nuovi musulmani chiamati Jadid, e da qui in poi gli ebrei vengono chiamati Jadid è il diminutivo di Jadid al-Islam, vuol dire i nuovi adepti dell'Islam.
cittadino.
Praticamente ci sono delle testimonianze di viaggiatori diplomatici di Dalaki che raccontano di questi loro chiamano musulmani, perché esternamente sono musulmani, però si sposano tra di loro, perché alcune, a parte alcune eccezioni, però continuano a sposarsi tra di loro, continuano a tenere, non tenendo lo Shabbat, però digiunano di Kippur. Non tengono Pesach, però a Pesach non mangiano pane, nessun tipo di pane. Il Brit lo fanno fare solo da un Moel ebreo, e non lo fanno fare da un Moel Jadid in questo caso, perché loro erano considerati Jadid e non ebrei. E da questo noi capiamo che anche il primo gruppo, in realtà, la sua intenzione non era veramente la conversione, l'intenzione era di fare appunto questo doppio gioco e poter riuscire ad andare avanti. Ovviamente questa situazione è sostenibile, la comunità così, dobbiamo immaginare, è completamente disgregata, completamente disunita, tutta chiusa nelle famiglie, impaurita, spaventata, non sa cosa fare, e proprio in preda. In questa situazione anche succede un evento esterno che cambia il corso delle cose, che comincia a far creare una comunità. L'avvento è un avvento storico. La Muhammad Shah della dinastia del Qajar fa di nuovo guerra con l'Afghanistan, conquista di nuovo Herat nel 1856, viene sconfitto dagli inglesi, ma l'esercito persiano, prima di andare a Herat, riprende tutte le famiglie ebraiche, deprende di nuovo tutti i beni, e li riporta a Mashhad. Li porta a Mashhad in un viaggio durato un mese, pieno di sterili, con tanti morti. Li porta, li mette in una fortezza che veniva usata per le caravane, quando le caravane si fermano in cerchio di fortezze, in modo che i cammelli possano riposarsi in fortezza protettiva. Caravanserraglio. Mette delle guardie davanti alla porta in modo che non possano e sostanzialmente li abbandona. Sono ebrei pochissimi, in una situazione terribile, igienicamente terribile, epidemie, morti, e la comunità e gli ebrei di Mashhad sono di fronte a un grandissimo dilemma. Il dilemma è che sono in preda a una paura fortissima. Per fare un esempio della paura che potevano aver aperta bene. Nel 1839, anche a Shiraz c'è stata una conversione forzata di massa. Quattro anni dopo, nel 1843-44, lo Shah ordina che tutti coloro che sono stati convertiti per forza possano ritornare alla loro fede originale. Shiraz, gli ebrei tornano alla loro fede originale. Ovviamente Mashhad, che in mano al clero musulmano era il potere politico, quasi nullo anche quello dello Shah, si rifiuta. Loro dicono no, si sono convertiti all'Islam, se tornano a essere ebrei c'è la pena dell'apostasia, che la Sharia condanna a morte. Per cui cosa fare? Se vogliono aiutare questi ebrei, che molto spesso c'è, molti probabilmente erano anche loro familiari, amici che erano stati riportati lì, rischiano di nuovo di essere considerati ebrei, rischiano di far capire che in realtà nel loro cuore sono ancora ebrei e rischiano la vita. Ma d'altro canto il dilemma fortissimo, come si può lasciare loro, i propri fratelli, in una situazione così? Dopo delle discussioni probabilmente anche molto, molto forti, si arriva giustamente, ovviamente.
Scusate, voi spiegate i cellulari, per cortesia passate la sonia perché ti distruggono.
Il papà dell'oratore, non preoccupatevi.
Anzi, anche l'oratore non ha ancora spento, non lo faccio io.
Ecco.
Dicevo, il pigianit, perché a questo punto è anche giusto chiamare il pigianit, sono veramente in mezzo a questo dilemma. Alla fine, ovviamente, giustamente, il dilemma si risolve che vicino a miei fratelli mandano una delegazione a Eman, della città, che si rifiuta di rilevare gli ebrei dicendo che è una questione dell'esercito, poiché l'esercito è a portata di lì, non le sue forze, si rifiuta. Mandano una seconda delegazione a terra, ottengono un decreto dello Shah per la liberazione di questi ebrei di Herat, e quando tornano a Mashhad è un decreto che non vale tantissimo, però tirano fuori tanti soldi e liberano gli ebrei. E gli ebrei di Herat, 2 anni dopo il loro esilio, vengono liberati. Questo episodio è anche documentato dal rabbino di Herat di allora, che ha tenuto anche un diario di questo episodio. Per cui quello che sto dicendo è, in questo momento non sono delle leggende o le storie che vengono raccontate, sono tutte cose documentate e consultabili nei libri di Patai, di Wilson, di Dylan, e di quello chi vuole può anche chiedere, non c'è nessun problema.
Anche a un museo di terapia.
E anche a un museo di terapia, poi abbiamo anche un paio di tecnici che sono un museo di terapia, vediamo cose molto interessanti. Bene, questo episodio cambia radicalmente. Perché? Cosa succede? Innanzitutto, molto concretamente, gli ebrei di Herat, non tutti gli ebrei vanno via e tornano in Herat, una parte rimane ed erano ovviamente, facevano parte delle famiglie più religiose, per cui rimangono anche dei personaggi che hanno fatto, che sono stati fondamentali per la ricostruzione poi della comunità ebraica, della comunità. Una di queste è una donna, che è la Rachel Mashaper, che vuol dire sostanzialmente parrucchiera, ci sembra una cosa così strana, però ha avuto un ruolo fondamentale, e penso che di questo forse ne parleremo dopo. E dunque rimane questo gruppo di ebrei religiosi che avevano continuato a comunque ad andare a tenere il Shabbat, ad andare al tempio, perché nel frattempo in questi 20 anni qui hanno lasciato ovviamente, non si facevano più sinagoghe, i bambini, i ragazzi venivano mandati alle scuole musulmane, non più al tradotto là, anzi non veniva neanche più detto ai ragazzi che erano ebrei, glielo veniva detto solamente quando finivano l'età scolastica, perché sennò avrebbero potuto tradirsi maestri. Per cui noi abbiamo tutta un'intera generazione di 20 anni che è nato andando in scuola musulmane, pensando di essere islamico fino all'età di 11-12 anni e poi scoprire che era ebreo. È una cosa che noi non riusciamo a chiedere adesso la realtà esattamente. L'arrivo di questi ebrei che non avevano subito tutto questo, ma che invece avevano continuato a praticare apertamente l'ebraismo, li rincuorisce e ricorda loro che cosa erano prima, cosa vuol dire tornare al tempio, cosa fare la sefilà. Per cui è una grossa, diciamo, una linfa vitale per tornare a essere ebrei. Ma c'è anche un altro motivo, diciamo più sociologico se vogliamo, che è portato dalla Hilde, che anche questo si deve, c'è un parallelismo nelle comunità malane, ed è la condivisione del peso. Mentre fino ad adesso le risposte che non avevano visto erano tutte risposte a livello familiare, chi in un modo, chi nell'altro, dovendo adesso dare una risposta collettiva, si comincia a condividere il pericolo collettivamente. Condividere il pericolo collettivamente è una grande, come posso dire, un cemento moltissimo
il senso di appartenenza e il senso di un
tempo. Scusa, solo per avere un'idea di quanta gente si parla, la comunità è in riferimento, quali sono i numeri?
Allora, al momento dell'anno probabilmente erano tra i 300 e i 400 famiglie, stimabili tra i 1500 e i 2000 persone. Non è una comunità grande, sono state comunità anche, per cui si stima, è stimato anche che più o meno almeno intorno alle 100 famiglie, 100-150 famiglie sono andate alle LAC, sono scappate alle LAC subito dopo, una stima che viene fatta. Grazie. A parte c'è la condivisione del pericolo. Cosa vuol dire con la condivisione del pericolo? Praticamente vuol dire che tutti i tentativi fatti per stare a questo doppio gioco che viene imposto con questa doppia identità, adesso vengono fatti a livello collettivo. Cioè tutti cominciano, per esempio, cominciano a rifare le mazzot, ma cominciano a fare il gruppo di famiglie. Cominciano, per esempio, quando le famiglie che si erano chiuse in se stesse facevano la cecità per avere la carne kosher di nascosto, adesso si fa la cecità e poi, rischiando anche la vita, si porta la carne kosher ad altri, alle altre famiglie. O addirittura si fa la cecità più famiglie insieme. Questo cambiamento, questo diciamo cambio di livello, da una risposta a livello familiare, una risposta a livello comunitario, provoca anche un grande compattamento della comunità, ma il compattamento della comunità, e quindi questo, adesso spero di riuscire a spiegarmi bene perché non è così semplice, come spiega la Hilda Nissen, non può farsi intorno all'identità ebraica. Cioè, dato che l'identità ebraica, chi si professava ebreo veniva ucciso, dato che l'identità ebraica era proprio quello che era pericoloso, era quello per cui la gente poteva morire, ovviamente non si poteva pensare di chiudersi con l'idea, cioè di costruire una comunità con l'appartenenza all'identità ebraica. Cosa succede? Questa è una cosa che succede anche, è successa anche nelle comunità romane, si comincia a costruire una comunità, diciamo, con un senso di appartenenza, con un'identità di appartenenza sociale, un gruppo sociale, addirittura quasi etnico. Per cui si vede, per esempio che la genealogia per moltissimi marani spagnoli era fondamentale. Il richiamo all'etnia era una cosa fondamentale e anche noi, anzi questo lo racconta lei benissimo, lei si è incuriosita al mondo, cioè quando ha visto suo marito incontrarsi in aeroporto con un masciato che non conosceva. Ah, tu sei masciato, tu sei medaglio, tu sei figlio di chi, tu sei figlio di chi, tu sei zio di qua, di là, è subito una grande amicizia, subito una grande... e subito un grande senso di stare insieme, che come comincia a dire lei, la idealissima che invece è scena zitta, rimane stupita e comincia lei a interessarsi, a cercare di capire che cos'è questa comunità. E effettivamente l'albero genealogico per noi è così importante, l'albero genealogico per noi persiani così importanti, io sono figlio di lui, il nipote di lui, le famiglie che si incrociano, e c'era perfettamente anche nella comunità navale, tant'è che si riporta della comunità sefardita di Amsterdam, che era stata cacciata via dalla Spagna, in cui addirittura i matrimoni con un ebreo 100% regolare, regolarmente tutto regolare, ma un ebreo non navale, veniva unita con l'espulsione della comunità. Per cui a un livello forse ancora più, c'è una chiusura etnica ancora più forte della chiusura etnica che noi mesciati abbiamo sviluppato in quegli anni lì. Si passa sostanzialmente da una comunità che è una comunità con un'identità religiosa a una comunità con un'identità sociale. Si è già di da qui in poi non si è più ebrei, ma si è già lì. Questo è anche fondamentale perché la comunità era divisa tra chi si era chiusa in famiglie e da chi invece si era aperto di più verso il mondo islamico, ma una volta che si instaura questa identità sociale e non più religiosa, tutte queste differenze scompaiono. Allora la comunità si compatta per intero, si considerano tutti giudici, indipendentemente dal livello religioso, indipendentemente se uno è più o meno fa le cose che gli islamici chiedono. E questo permette anche di riportare il metodo, di recuperare poi anche tutte quelle famiglie che avevano piano piano cominciato a fare questo il doppio gioco apertamente e che cominciavano ad avere quella che viene un'identità ibrida, che anche questo c'è nelle comunità marrane, in molte famiglie che hanno dovuto subire il loro stato di marranesimo per un periodo di anni molto lungo, sviluppano una forma di religione che non si può dirsi completamente cristiano, non si può dirsi completamente ebreo, è quasi un'identità quasi ibrida. Io purtroppo non ho avuto tempo di andare ad approfondire bene questo argomento qui, però è veramente interessante, se avrò tempo poi lo farò ancora. Però questa chiusura etnica permette di recuperare anche quelle famiglie che cominciavano a cedere di fronte alla... E da qui in poi noi abbiamo sostanzialmente una chiusura etnica molto molto forte. Abbiamo per esempio il divieto dei divorzi. Il divieto dei divorzi che già dopo hanno dato comunque di succedere, perché essendo poi una chiusura familiare, matrimonio in famiglia, ovviamente non c'erano divorzi. Ma da qui in poi viene impedito all'uomo di dare il divorzio. Anche nei casi in cui la moglie non poteva dare figli, in quei casi lì a volte si poteva dare, a volte si dava, a volte no. Per cui il divieto del matrimonio è stato un divieto, per esempio, molto molto forte ed è stato un divieto importante. È stato un divieto molto importante, questo forse se abbiamo tempo lo vediamo anche alla fine. Il divieto del divorzio è stato una cosa molto importante. Cos'altro dire in questo periodo? Comunque in questo periodo qui cominciano finalmente ad aprire un piccolo Talmud Torah di 5 ragazzi, in maniera molto timida, nascosta, diventa uno di 10, sempre in maniera timida, nascosta. Cominciano ad aprire delle sinagoghe familiari. Prima di questo episodio qui, quando le risposte erano familiari, si facevano solamente dei minyanin in famiglia, solamente nelle occasioni, nelle ricorrenze in cui si diceva Kaddish. Adesso in poi si comincia a fare un minyan di Shabbat, un minyan di 10-12 persone, molto discreto, nascosto dentro i sotterranei, con la botola, i familiari. Poi vedremo anche come la struttura della casa aiutava, quelle cose possono fare, possono cambiare tanto, e la struttura della casa aiutava a fare tutto questo. Insomma, nascono tutte quelle furbizie, tutte quelle astuzie, tutte quelle cose che noi adesso, io purtroppo non abbiamo tempo di raccontare, però tutte le storie di come riuscivano a eludere il fatto, a eludere le persecuzioni, cioè in sostanza ovviamente da adesso che cominciano a compattarsi con le comunità jadid cominciano anche i dubbi degli islamici se questa è una conversione vera o una conversione finta. E nel 1860-70 in poi noi abbiamo tutta una serie di leggende popolari che narrano di come gli islamici musulmani cercavano di smascherare gli ebrei e di come invece gli ebrei riuscivano a eludere questo smascheramento. Cioè, proprio, è molto carino, proprio se uno legge tutte queste storie, vedete proprio tutto un gioco di caccia, di illusione, le furbizie, le cose. Se ci sarà tempo, magari poi lo faremo magari in un'altra occasione.
Qui praticamente arriviamo, questa è in sostanza la, la parte sociale, di come è nata la comunità di Jadid. E se uno vede, sono molte cose che abbiamo detto adesso, l'ho spiegato anche prima, perché noi siamo la prima generazione che è nata senza nessuna forma di ostilità popolare, nessun confronto. Per cui sono tutte cose che i nostri genitori si portano dietro e che noi in qualche modo abbiamo assimilato. Vado avanti tutto, non voglio che duri troppo poi la, la cosa, perché da qui in poi succedono dei fatti che sono abbastanza importanti, anche se non per l'identità, comunque per la storia dei Mashari. Nel 1860 la Russia invade e conquista il Turkmenistan, nel 1864 c'è la caduta definitiva di Mar. Questo apre tutti i mercati che ci sono verso la Russia, apre il mercato turco perché arriva finalmente la ferrovia e c'è un grande boom economico nella regione. Noi a questo punto vediamo questi ebrei di Mashhad, che sono stati sostanzialmente un gruppo di commercianti, in tutto il gruppo di commercianti, anche il loro modo di affrontare questa situazione qui del doppio gioco e tutta una serie di furbizie da commercianti proprio. Questi commercianti cominciano, arrivano nelle città di Marv, di Ashgabat, di Saras, sono tutte città in Turkmenistan, cominciano a spostarsi da Mashhad, cominciano a pensare di poter finalmente anche andare via, di creare qualcosa non più a Mashhad. Ci sono tutti i commerci anche lì. E c'è proprio uno spostamento sì, che qualcuno dice addirittura forse ad un certo punto, intorno alla fine del XIX secolo, forse quasi due terzi, almeno dei maschi, diciamo, si erano spostati. Poi molti si spostarono lasciando le famiglie a Mashhad e poi tornavano ogni tanto a Mashhad. Cominciano i commerci con l'India, cominciano i commerci con Londra, cominciano i commerci con Mosca, cominciano ad andare delle spostamenti di persone in India, Londra, e cominciano anche finalmente ad avere anche una certa ricchezza, a essere una comunità, cominciano a diventare anche una comunità facoltosa, finché non arriva la rivoluzione russa, e con la rivoluzione russa tutto crolla. Tutto quello che loro pensavano di poter avere, tutto quello che loro avevano guadagnato viene perso, perché ovviamente non mandavano i loro beni a Mashhad, ma li tenevano giustamente, perché a Mashhad avevano sempre paura di essere predati, avevano sempre paura di essere scoperti, e poi forse sotto sotto avevano anche la speranza di potersi spostare da Mashhad a un certo punto, per cui i beni li tenevano lì, perdono tutto. Si spostano nella città di confine in Iran, di confine, e continuano a commerciare di frodo con le tribù turcomanne, fino a quando nel 1932-1934 c'è la chiusura definitiva dell'Unione Sovietica delle frontiere turcomanne uzbeke, e lì proprio a quel punto la comunità si ritrova senza niente. Si trova una comunità magari che ha messo qualche soldo da parte, ma senza più lavoro, senza. Cosa succede? Nel 1925 cade la dinastia dei re di Qajar e inizia la dinastia dei re Pahlavi. Reza Shah Pahlavi ha proprio il sogno di modernizzare l'Iran. Il sogno di Reza Shah Pahlavi è di emulare Ataturk in Turchia e di modernizzare tutto l'Iran.
Padre o figlio?
Padre.
Mamma del Sasciare il figlio, no?
Sì.
Già padre, mamma del Sasciare
il figlio. Del Sasciare era il padre, mamma del
Sasciare. E praticamente lui invece è un re forte, uno sciar che usa anche le maniere forti. A Masha inizialmente non viene, lo sciar non viene, ovviamente non ha seguito lo sciar. La città di Mashhad fa costruzione, si rifiuta la modernizzazione che viene proposta dallo Shah fino al 1935, dove c'è una grande protesta islamica, entrano nella moschea di Momezor, la moschea che rende la città di Mashhad una città santa, ma l'esercito dello Shah interviene, uccide dozzine di persone e praticamente riporta l'ordine a Mashhad. Da qui in poi, almeno ufficialmente, gli ebrei non sono più una comunità romana. Non lo sono più ufficialmente perché hanno il permesso di tornare ad essere ebrei. Però lo sono di fatto, perché comunque l'ospitalità della popolazione è un'ospitalità molto molto forte. Ci sono ancora degli atti di violenza. L'ultimo atto di violenza avviene nel 1946. Nel 1946 qui abbiamo proprio dei testimoni, quindi, sì. Ricordo che per esempio mio padre era 27, mia madre era 29, era una ragazza,
yes,
la signora Bassa, abbiamo qui proprio dei testimoni con l'atto di violenza, un atto di violenza molto forte che non si risolve, cioè non vedono uccidere le persone, ma si avvicina, ci sono degli accoltellamenti, delle persone che vengono ferite. Ci sono saccheggi delle case che si entrano anche dentro nelle case, saccheggiano, gli ebrei scappano dai tetti, scappano dai cortili, poi con le foto che avevano fatto un pochino come erano queste case. E questo come? Cioè, sì, ho praticamente finito e partiamo con le foto.
Ancora 3 minuti di tempo, dopo lo facciamo.
Se no, ho praticamente finito e partiamo con le foto. E questo è l'ultimo colpo, cioè è il colpo di grazia della comunità di Mashhad, perché si ritrovano che già erano impoveriti, la guerra li ha ulteriormente impoveriti, hanno perso i loro beni, speravano nella modernizzazione dello Shah, vedono che a Mashhad le cose non sono così facili e vanno via. Attualmente penso che a Mashhad non ci siano più di 5-6 famiglie, se ancora ci sono. Nell'arco, diciamo, dal 1946 al 1960 sostanzialmente vanno via tutti. Una parte di Milano, anzi, probabilmente la comunità di Milano, che è la comunità, diciamo, più numerosa dei greci che ha fatto in questa occasione. In questo senso mi permetto di dire che forse la comunità di Milano ha mancato in quegli anni di riconoscere che era in mano, diciamo, un tesoro storico, cioè avere l'occasione di poter conoscere la prima generazione di una comunità non malvata. Non è ovviamente non una cosa di tutti i giorni.
Scusa Davide, volevo chiedere, secondo te cos'è questa insistenza di voler rimanere a Mashhad?
Come?
Perché non sono scappati prima a terra?
Perché non sono scappati prima a terra? È difficile muoversi quando sei in una situazione in cui praticamente sei costretto in tutti i momenti.
C'era gente che è andata a terra.
Non hai una grande possibilità economica e finanziaria. E poi ti ricordo che fino al 1956 l'episodio degli ebrei di Herat, la comunità era spaventatissima, chiusa nelle famiglie. E non c'era nessuna reazione, c'era solo una reazione di paura. Quando cominciano ad avere questa reazione collettiva, e in quel momento si aprono anche i mercati russi e la gente invece che a Teheran comincia ad andare a mare, comincia ad andare, poi noi abbiamo anche un passaporto di uno dei nostri che è nato a mare. E a questo punto, niente, la comunità di Mashhad scantare con la comunità di Mashhad e si distribuisce.
Comunque anche intorno non era molto meglio, cioè c'erano state delle esperienze in varie altre città limitrofe, ma le persecuzioni non mancavano da nessuna parte. Ho provato un grande gruppo ad andare in Russia, poi ho dovuto tornare indietro, come ha detto lui, completamente senza soldi, perdendo tutte le proprie parti. quindi non era facilissimo. E poi c'è da dire anche che nonostante tutto a Massa c'era anche una parte della popolazione che stimava molto la popolazione ebraica, una parte ridotta, più silente sicuramente, ma quella comunità masciata che si è formata lì si è fatta lentamente molto apprezzare e rispettare per le qualità di onestà, generosità. Infatti molti musulmani commercianti si fidavano solo degli ebrei, più che dei musulmani, affidavano i loro soldi solo agli ebrei.
Perché a Milano?
Ah. Sì, lo chiediamo anche noi.
Questa c'è una specie di leggenda. C'è una specie di leggenda. Vuoi raccontare la tua leggenda? Quella di signor Morani, con la che doveva andare via, non l'hai raccontato tu, no? Non so, io ho sentito questa storia qui, poi andiamo anche con la storia di il signor, penso che era il signor Morani, che era in passaggio qui, gli avevano dato una insegnante di turchese o di Milano,
rubini,
un pacchetto di rubini che doveva portare a New York. Doveva portarla a New York per venderla a New York. Si ferma a Milano, ha problemi di prendere, stava una settimana qui, dice ok, ne approfitto, entra nel negozio, così, senza saper parlare, presenta questa bustina qui, diciamo 10 carati, ha chiesto parole, cifre, scrivendo, contrattano, finché alla fine vengono, definiscono, ad esempio, non so, 100 lire, lui dice ah che bello, l'ho venduto. E il negoziante gli tira fuori 1000 lire. Sostanzialmente lui aveva venduto tutti i 10 carati a 100 lire, il negoziante pensava che era 100 lire al carato, gli ha dato 1000 lire. A questo punto il signor Marra ha detto, ma adesso c'è una bella me. Questa è la storia che...
Posso dire chi era? Era Ahmad Nassim. Era il papà.
Quello senza fili, non quello con fili.
Ah, ok, quello che c'è.
Cominciamo con questo è il contratto matrimoniale.
È la chiusura?
Forse!
Questo è un contratto matrimoniale redatto davanti a un imam del 1853, proprio nel primissimo periodo, in cui, nel periodo poco peggiore, in cui la Oroi Yahyao, figlio di Moloi Yahu, sposa Morfadil, figlio di Haji Ali. Questo è il corrispondente che tu vai in ebraico, fatto invece davanti a un rabbino, un rab, in cui si sposano le stesse persone, Yehudah ben Yaakov e Morfadil, pazzi insieme. Perché faccio vedere questi contratti matrimoniali? Innanzitutto per far vedere che comunque in quegli anni non si era abbandonato la propria religione. I matrimoni venivano fatti comunque in maniera regolare. Non so quanto è regolare fare un contratto islamico prima, però erano costretti a farlo. Cosa sto a fare? E poi un'altra cosa è la questione dei nomi. Quando le nonna chiede la conversione di tutti, chiede anche a tutti di cambiare nome. Di cambiare il nome ebraico, ma nome musulmano. E da qui in poi abbiamo tutti i nostri personaggi, dal 1939 in poi, che hanno sempre a continuazione un doppio nome, un nome musulmano e un nome ebraico. In questo caso Ovvio, Tio era signor di Buddha e Yahu era Jacob. Un altro questo è un documento che è presente nella libreria della Jewish Theological Seminary, è anche digitalizzato per poter consultarlo online. È un manoscritto del 1853, scritto da un certo Eliyahu Ben Nissan Ben Eliyahu Gorgi, questa è la, ovviamente dal nome si capisce subito che è un ebreo, ma non solo dal nome, lo si capisce anche dalla scrittura. Questa è la famosa scrittura Jadidi che dice la signora. La scrittura Jadidi, che allora, noi chiamiamo Jadidi, che però in realtà è la scrittura giudeo-persiana, è praticamente la trascrizione in ebraico del persiano. Cioè, quello che si voleva scrivere in persiano lo si scriveva con i caratteri greci in persiano. Aspetta un attimo, magari io per questo sono è un misto della scrittura lascia e del corsivo ebraico sostanzialmente. Ma questo documento qui ha anche un'altra particolarità. La particolarità è che presenta una contraddizione difficile da spiegare. Perché nel 1853 bisogna scrivere in giudeo-persiano, quando a Mashar tutti pensavano che i Jadidi fossero islamici, fossero musulmani, e perché si deve firmare con suo nome ebraico? Questo non si spiega, questa è una cosa che non si riesce a spiegare lì. Il sito da cui l'ho trovato lancia una spiegazione che è carina, io la lancio, cioè, e poi vediamo. Il tema trattato praticamente è la storia di Youssef e i suoi fratelli, che cade a fagiolo perché è proprio la settimana in cui si parla di Youssef. E questa è la storia di Youssef e i suoi fratelli, rivista dal Corano. In questo caso è un'opera scritta dal poeta Jaumi, penso che se questa è la corretta, e trascritta da questo Nissan Ben Eliyahu, che racconta appunto la storia di Yosef e la moglie di Potifar, come lui ha resistito poi alla moglie di Potifar. Adesso anche nella nostra tradizione Yosef rappresenta il ragazzo indifeso che è andato da solo, completamente indifeso, che è andato via di casa in una situazione sostanzialmente che tutti pensano che è impossibile che lui possa rimanere. Il suo rifiuto alla moglie di Potifar, anche la nostra tradizione, lo spiega come rifiuta l'assimilazione. Per questo rifiuta l'assimilazione, lui finisce in galera. Vedete che ci sono tutti gli elementi per cui questo può essere considerato, può essere visto, adesso è una teoria, come un messaggio allegorico, simbolico della situazione della comunità di allora, in cui per il rifiuto di diventare dell'assimilazione in una situazione di estrema che sono così indifesi, rifiutano di fare la missione e finiscono nella prigione di una comunità che è costretta a convertirsi. Questo sito lancia l'idea che questo documento fosse una specie di messaggio che il signor Gorgi voleva mandare alla sua comunità, di dire abbiate speranza, ce la faremo anche noi come ce l'ha fatto Youssef. È una spiegazione. In realtà però l'opera di Giovanni e la storia coranica finiscono con il matrimonio in vecchiaia, finiscono con il matrimonio di Youssef e la figlia di Potifar. Per cui la tradizione coranica fa finire la storia con la segnazione, per cui potrebbe anche forse essere ritenuto come un invito alla segnazione. Purtroppo non lo sappiamo e non sappiamo questo in particolare, questa pagina rappresenta Giuseppe che è picchiato dai suoi fratelli, questa pagina rappresenta la moglie di Potifar che invece sogna Giuseppe nel suo innamoramento, e questa per far vedere, messa per far vedere che è effettivamente un poema islamico e l'ascensione del profeta Muhammad in cielo. Questo, se non è noioso, continuiamo avanti su questo documento. Questo documento ha anche un'altra bellissima che ci fa vedere come la comunità nasciata prima di Al-Dod, prima di quella comunità che è stata distrutta, era in effetti una comunità molto molto anche sofisticata. Era una comunità nel libro di Battaglia, che è spiegato molto 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 bene, in cui per esempio il rabbino aveva incontri su richiesta delle nonne, aveva incontri settimanali per discutere di religione, in cui il capo della comunità faceva parte di una diciamo di un gruppo culturale che si occupava filosofico, che si occupava di filosofia, di sufi e anche di diciamo di studi interreligiosi. Si dice per esempio, cioè, c'è scritto in questo libro, viene riferito che un certo Azariah, Nissan Azariah Cohen, tornando da Vilna, porta in regalo al capo della comunità ebraica un Vangelo, trascritto un Vangelo, per la biblioteca interreligiosa di questo capo. Per cui la comunità lì, che era stata portata dalla Svina Nashad, ovviamente è stata una comunità scelta, per cui le famiglie scelte erano famiglie di un certo livello, erano anche famiglie sofisticate, acculturate, che avevano, sapevano leggere i poemi di Giammini e così via. Tutto questo ovviamente poi viene distrutto. Viene distrutto perché, ma non solo viene distrutto, voglio andare in seconda. Bene. Qui invece abbiamo, vediamo come cambia completamente la comunità cristiana da Al-Dod, prima di Al-Dod e dopo Al-Dod. Prima di Al-Dod abbiamo una comunità con dei capi così sofisticati, con dei capi così che sapevano tenere discussioni filosofiche. Molassimantor che era il rabbino che ha vissuto precedentemente a Al-Dod, ha anche un libro. Può anche essere che sia un parente di quello di oggi, non so. E, per esempio ha scritto dei libri che sono stati pubblicati a Bukhara commentando le opere del Maimonide. Per cui siamo in presenza di una comunità molto, come dire. Invece, da Al-Dod in poi, la comunità deve cambiare completamente. Quello che bisogna ricercare da questo momento in poi non è la cultura, non è il dialogo interreligioso, non è niente di tutto questo, ma è semplicemente, diciamo, un'ossessione al compattamento del gruppo. E infatti vediamo questi due personaggi, oggi Yechezkel Ismail e oggi abbiamo Tesar Cohen, che queste sono foto che ritraggono nel 1903, per cui è presumibile che siano nati, avranno avuto 70 anni qui, sono nati in Palmiere nel 1830, fanno parte di quel gruppo di ragazzi che è andato nelle scuole musulmane e non ha frequentato le scuole ebraiche, che forse non sapevano neanche di essere ebrei fino all'età di 11-12 anni. Parlo di due.
No, ma c'è tempio anche in Israele.
Certo, ma proprio per questo. Ma proprio per questo. Proprio per questo ho detto, prendiamo per esempio la storia di Roger Hesker. La storia di Roger Hesker riporta, no? Che lui era un giallino, per cui aveva la sua identità di giallino. Però andava alla Mecca, è stato alla Mecca, infatti oggi il nome Roger si dà a chi ha fatto per il linaggio alla Mecca. Il nome Carboloi si dà a chi ha fatto per il linaggio a Carboloi, anche a Badà. Noi abbiamo tantissime Roger, tantissime loro, questo allora oggi è Cristiel, no, oggi è Cugnano, scusate, e di quelli che ha fatto solamente le scuole islamiche, non sapeva neanche di essere ebreo, fino all'età di 11-12 anni, andava in moschea tutti i venerdì, faceva i pellegrinaggi, faceva addirittura il Ramadan, 40 giorni di digiuno, però gli Shabbat mangiava, perché gli Shabbat non si può digiunare. E il classico esempio, oggi ad ogni anno, è quello che dicevo prima di come si può una conversione forzata può portare poi a un'identità ibrida, mista, un'identità in cui non si capisce più da che parte si sta. La chiudere la società intorno all'identità jadid fa in modo che si bypassa questo problema, si diventa una comunità a un livello sociale, non religioso, e l'identità jadid ti serve sostanzialmente per veicolare la tua identità religiosa fino a quando può tornare ad essere ebreo. Infatti è l'altra particolarità, scusatemi, oggi Restiere Sorindevi per esempio, anche lui è considerato uno dei capi della comunità, è stato il primo che è andato poi a Sarax, al confine, no, ad Argaz, scusate, ad Argaz che è sempre lì al confine, lì gli ebrei erano un po' più liberi, aiutava tutti gli ebrei che venivano ad Argaz. Suo figlio, per esempio, poi vediamo la foto anche sua, poi per esempio è immigrato in Israele e lì ha aiutato tantissimi ebrei di Mashada ad andare in Israele. Andava a Sabra Shapira, li prendeva e li portava in Israele, gli pagava un mese di mantenimento in Israele prima che potessero lavorare. Cioè vediamo che il concetto del campo della Kehillah cambia, non abbiamo più i capi, i notari, ma abbiamo gente che lavora per la comunità. È un volontariato, ma non un volontariato, è un volontariato in cui si dà solamente. Quello che è importante da questo momento in poi, e questo noi lo vediamo anche nella nostra comunità adesso, non è essere culturati, non è studiare la Gemara, non è studiare cosa, ma fare comunità e aiutarsi. Ovviamente noi adesso dobbiamo anche cominciare a tornare, dove abbiamo mai tutto il futuro. Della Rocca, la Rabbi non mi fa intervento, tornerebbe però.
Ma la pizza è addormentato.
Spero di no. Comunque in...
Devo arrivare ai tempi, sì, tempi di adesso.
Grazie, tanti per questa splendida posizione. Questa prima parte, poi torniamo su queste testimonianze. Adesso prima di dare la parola a Tarnassi, mia che è il presidente del NOAM, volevo lasciare agli Ciotto fare una breve comunicazione che è molto connessa a tutta questa serata. Gli Ciotto Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea ci dirà qualcosa di rilevante. E voi?
Buonasera, intanto ringrazio tantissimo. Ringrazio Davide che ci ha dato una bellissima lezione. Credo che tutti abbiamo imparato moltissimo da lui. E cioè volevo dirvi come il Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea che sta in via Opili è un, come sapete, un istituto storico e che si è sempre dedicato soprattutto all'ebraismo italiano. Da qualche anno invece abbiamo pensato sia di estendere dal punto di vista temporale i nostri studi, il nostro centro di interesse, e anche di allargarlo a tutte le Keilot presenti in Italia. E quindi siamo molto interessati a prendere le testimonianze. testimonianze familiari di tutte le Keylord. Abbiamo già fatto una novantina di interviste e ognuno ci ha raccontato il proprio vissuto in Italia, il proprio passato, i propri modi di vita, la cucina, le canzoni e tutto quanto. E soprattutto ci siamo un po', abbiamo iniziato un po' con gli egiziani, ma abbiamo fatto anche, siamo anche entrati in qualcuna delle vostre case, abbiamo fatto 13 interviste di persone che provengono dall'Iran, e questo è l'invito a voler ancora aiutarci a continuare. E quindi adesso noi distribuiremo dei fogli dove chi ha voglia, ha desiderio di testimoniare sulla propria famiglia, sul proprio passato e come poi si è integrato in Italia, come si è atteggiato verso la comunità, come la comunità ha accolto o non ha accolto, può scrivere il numero di telefono, la propria mail. E noi poi vi contatteremo e cercheremo di venire da voi. Abbiamo addestrato un piccolo staff di persone che sono in grado di fare delle video interviste e delle persone che diciamo sono esperte proprio da questo punto di vista a fare interviste. Volevo solo dire che fra 13 intervistati ci sono due persone particolarmente care perché ormai scomparse, uno è Moshe Lulai e l'altro è il povero
signore qua.
E poi abbiamo anche abbiamo fatto l'intervista al povero Parviz Gorgian e speriamo che con questo progetto che condivideremo con voi speriamo di aver contribuito al mantenimento del loro ricordo.
Grazie. Grazie per questo prezioso contributo e diamo adesso la parola anzi al Presidente del Corpo, diciamo, a Napoli, Presidente, e volevo che ci parlaste un po' anche dell'oggi, di che cos'è l'onda e di come tutta questa identità e questo bagaglio così ricco, così importante, come voi riuscite a conservarlo tutti i giorni in una comunità dove vi siete incontrati anche con antichi ebrei molto diversi, con delle storie e con un approccio anche molto differente dal posto.
Buonasera a tutti. Da perfetti maschilisti ovviamente incominciamo le maschi dopo il signore. Ritengo prima di tutto molto molto importante, sono orgoglioso e ringrazio qua di nuovo pubblicamente gli organizzatori di stasera, della Rocca e l'amica
Paola Boccia.
Un motivo di orgoglio per noi, perché dopo quasi 60 anni di presenza a Milano, finalmente era ora una sera di poter venire qua e condividere con voi la nostra storia più centrale. Serve anche a unire, non conoscersi crea ostacoli, e ripeto, devo ringraziare che finalmente ero ragazzi. E dopo più di un'ora, dove il nostro amico Davide, che anche lui ringrazio tantissimo per la grande dedizione, perché ha fatto un lavoro veramente certosino per riuscire a sintetizzare 200 anni di storia in un'ora, ha fatto un grande lavoro, si è basato su testi anche riconosciuti in Israele, c'è il Museo Beta Tifuzot di Tel Aviv anche che riporta tante di queste notizie. Un'unica cosa che lui, posso contraddirlo, è che lui ha parlato su alcune cose di leggende, niente leggende, tutto quello che ha detto è vero, sono tutte cose che abbiamo sentito dai nonni, dal mio nonno, che io ho sentito, per cui nessuna era leggenda, era tutto vero. Le condizioni facili, hanno sofferto tanto. Per sintetizzare molto e rispondere a quello che ha chiesto l'Aula della Roma, a quello che siamo oggi, la risposta di quello che siamo oggi, penso di poter dire, che è la conseguenza di quello che ha detto Davide. Comunità, come la intendiamo noi, comunità masciali, diciamo, quello che noi abbiamo senso di comunità, comunità è un gruppo di persone, comunità si forma una comunità quando ci sono o stesse origini, o stessa lingua, o stessi ideali nella vita. Ci sono tante condizioni che creano una comunità. Nel nostro caso si è trasformato, come diceva lui, dopo il pogrom che ha causato la forzatura a cambiare religione, si è passati da comunità di religione, di ebrei, siamo tutti ebrei, però si è passato da comunità di religione, il punto più importante, è diventata una comunità sociale, siamo diventati una comunità sociale dove tutti stavamo tutti insieme, non c'erano ceti sociali, quello più ricco sta con i ricchi, quello più povero con i poveri, quello meno acculturato da una parte, quello più ricco dall'altra. Si è creato una compattezza, tutte queste difficoltà hanno portato a una compattazione di questa società e ci hanno dato a noi questo senso, che oggi anche a noi è stato tramandato, questo senso di comunità, che vuol dire comunità, stare insieme, vivere negli stessi posti, soprattutto vivere negli stessi posti. Non soltanto oggi è difficile condividere gli ideali, oggi è difficile avere tutti la stessa lingua, perché i masciati, ormai la lingua masciati, i giovani, le nuove generazioni, quelle dopo di noi, non la parlano neanche, è una lingua che sappiamo dalla mia età in su, diciamo. Quello che oggi ci unisce, per rispondere alla domanda, quello che oggi ci unisce è il senso di luogo. Cosa vuol dire il senso di luogo? Una delle nostre forze, una sulle cose, e quella che voglio ricordare anche, uno dei padri fondatori del NOAM a Milano, il papà del mio amico Ramino Tessami, sono già anche Tessami, che ci insegnava sempre, diceva, la cosa più importante per poter mantenere una comunità unita non è tanto la religiosità o qualsiasi altra cosa, è venire al Tempio e stare insieme, avere un luogo di riunione dove stare tutti insieme e sentirsi un gruppo, perché per sentirsi un gruppo, una comunità, non basta essere iscritti o basta essere ebrei, assolutamente, bisogna vivere insieme. Quando vivi, senti il dolore del tuo vicino, senti la gioia del tuo vicino, partecipi alle loro gioie, alla loro felicità, quello che è la comunità. Quando senti le difficoltà di qualcuno, senti anche la necessità di doverlo aiutare, e questo è quello che crea la comunità, e questo si crea soltanto se vedi quella persona. Se non la vedi, o la vedi una volta all'anno a Kippur o quello che sia, è difficile creare una comunità. Comunità si crea quando si, nel nostro caso, si frequentano gli stessi luoghi. E cosa succede? Succede che per esempio nel nostro tempio c'è una percentuale bassissima, e non parlo qua di religione, ripeto, non è un fatto di religione, ma un fatto sociale, c'è una percentuale bassissima di gente che non partecipa ai sabati al Tempio, per esempio. Da noi i sabati al Tempio è una tradizione che noi manteniamo, tutti i sabati al Tempio, tutti ci vengono. Se qualcuno non viene, e qua mi anche solo per... sicuramente non è un fatto solo religioso, è un fatto sociale, soprattutto per parlare, ma anche per parlare, per stare insieme. Succede anche, per esempio, succede, e questa è nella riprova, che quando qualcuno dovesse mancare, da sopra le signore chiedono a sotto agli uomini, ma quello là dov'è, perché oggi non è venuto, cosa è successo addirittura?
È vero.
Stare insieme, questo stare insieme noi lo stiamo, l'abbiamo ereditato, ripeto, da quelli che sono arrivati prima di noi, e noi lo stiamo tramandando a quelli che verranno dopo di noi. Perché prima Amir forse mi chiedeva, parlami di oggi, parlami di cosa sarà domani. Domani la palla di cristallo non ce l'abbiamo, Amir. Quello che noi stiamo creando, quello che noi abbiamo ricevuto e tramandiamo, è dare forza ai nostri giovani, creare unione nei nostri giovani, creare un senso di appartenenza ai nostri giovani. Noi penso che un caso più forse raro, se non unico, siamo stati i primi a fare un tempio dei giovani nel nostro tempio, a Noa, per chi non è ancora venuto. Abbiamo due templi, uno principale che lo preghiamo tutti e uno dedicato ai giovani dove lo amministrano, lo dirigono, autogestiscono i giovani. Ma questo perché? Per dare, passare a loro, tramandare a loro questa cultura di stare insieme, di creare comunità. Questo noi riteniamo la cosa più importante. E questo, grazie al cielo, sta dando buoni risultati anche il tempo dei nostri giovani, anche pieno. Grazie al cielo ancora hanno un'altissima percentuale di affluenza. Poi mi hanno chiesto anche di parlare un po' dei mascialli nel mondo oggi. Oggi nel mondo mascialli siamo partiti circa 200 anni fa, che erano non 40, erano 7 le famiglie, ti correggo la linea su questo, erano 7 i risultati, cambia poco. Oggi comunque quelli che si possono ancora identificare, nel senso che di cui abbiamo notizia e che fanno parte, che tengono i contatti eccetera, siamo circa 18.000 mascialli nel mondo, di cui 6-7.000 a New York, purtroppo solo 6-700 a Milano. Milano eravamo molti di più, tanti negli ultimi anni sono andati via. Gli altri, tanti in Israele, 6.000 circa in Israele, 6-7.000 in Israele, di quelli conosciuti, ripeto, che mantengono i contatti nel mondo e altri sparsi nel mondo. Voglio aggiungere un'altra cosa su chi sono i mascialli nel mondo. Vi dico cosa è successo nel luglio di quest'anno, nel 2013, a Los Angeles, che è la seconda città americana per numero di ebrei, ci sono circa 700.000 ebrei a Los Angeles. Di questi 80.000 sono persiani, sono dopo la rivoluzione del 79, la rivoluzione fondamentalista islamica. Nel 79 circa 700, su 700.000, 80.000 ebrei, soprattutto di Teheran, perché quelli di Mashhad si sono trasferiti a New York, quelli di Teheran sono trasferiti a Los Angeles. E come tutti noi sappiamo, a Los Angeles o nelle città americane non esistono comunità come intese come a Milano. Le comunità si formano con le congregations, le sinagoghe. Ogni sinagoga, ogni zona crea la sua comunità a sé e la sua organizzazione a sé. Cosa è successo? In America, nel luglio di quest'anno, l'unione delle comunità persiane, vuol dire che i capi di ogni sinagoga, i board, i consigli di ogni sinagoga, eccetera, hanno dato fuori, hanno emesso un editto, hanno fatto una dichiarazione, un comunicato, diciamo, dove loro dicono, prendono atto delle difficoltà ebraiche religiose che esistono in America, soprattutto uno dei problemi è anche l'assimilazione, e loro dicono in questa lettera qua, in questa dichiarazione, più che lettera, in questa dichiarazione che espongono a tutti e mandano a tutti, di prendere esempio, e qua noi in Mashhad dobbiamo essere orgogliosi, di prendere esempio da due comunità nel mondo, una di quella dei siriani di Brooklyn a New York, di cui dopo vi racconterò anche una cosa molto interessante, e una dei mascialli di New York, dove loro dicono, noi dobbiamo prendere esempio da loro, che riescono a formare e a portare avanti questo concetto di comunità che è identificato soltanto in loro, nel senso comunità non di nome, ma di fatto, nel vivere insieme. Loro dicono che bisogna prendere esempio dai siriani e dai mascialli del mondo, e sono 80.000, e questi 80.000 persiani sono integrati e sono ad alti livelli nella comunità di Los Angeles, per cui è un grande motivo di vanto per noi, e penso che questo sia significhi che il sistema sociale, diciamo, adottato dai mascialli del mondo, dove noi contribuiamo in minima parte, perché noi siamo solo 6-700, sia un modello probabilmente che prendono ad esempio. Perché parlavano, perché prendono ad esempio dai siriani? Dai siriani perché, come aveva raccontato il nostro rabbino del Noam Basimanto nel maggio del 2012, nella serata al Noam, dove avevano partecipato anche Rav Arbib e Rav Disseni, la comunità siriana di New York ha una grande caratteristica, una grande storia di cui bisognerebbe tenere molto conto e ci serve anche a noi. Quando non è che si dice, è riportato che la comunità siriana insieme a quella di Salonicco all'inizio degli anni 20, allora mi correva adesso in taglio, Al mese degli anni 20 si trasferiscono queste due comunità, quella di Salonicco e quella siriana, si trasferiscono a New York. Quella di Salonicco, ve la faccio molto breve, era molto più numerosa di quella dei siriani. Oggi, dopo 90 anni in America, i siriani sono più di 100.000, la comunità di Salonicco sono zero, scomparsi. Perché? Perché la comunità siriana ha adottato e segue quello che intendiamo noi come comunità, che è quello dello stare insieme, ed è quello che hanno fatto i siriani. Questo è, chiudo il mio intervento per adesso, forse ci sarà bisogno anche più avanti. Questo stare insieme, volevo dire anche prima, mi sono dimenticato, noi pensiamo, e alla luce dei fatti e dei numeri possiamo dire con fierezza che sia un dato certo, questo stare insieme, questo partecipare alla vita sociale, questo venire al tempio, non solo per, non per pregare, anche per stare soltanto insieme, soprattutto nei nostri giovani, crea degli anticorpi, per quando questi giovani, specialmente in America questo, dove sono a fortissimo rischio, in America il 93-94, non so, 90% sono tutti laureati, i nostri giovani sono così integrati nella società americana che più del 90% dei nostri ragazzi sono laureati. Questo crea, questo stare insieme, loro li obbligano a stare insieme, a venire al tempio, perché questo li crea gli anticorpi per poter uscire fuori dopo, nelle università, nella vita sociale, nel mondo del lavoro, in quello che sia, per creare gli anticorpi e rimanere attaccati alla nostra comunità. Da bambini vedono come tutti i genitori vanno al tempio, loro imparano, loro lo faranno e staranno sempre insieme a noi mantenendo questo tipo di comunità.
Se ci sono domande o testimonianze ancora, e anche qualcuno che vuole raccontarci una bella storia, prego. Vuoi fare una domanda? Non si sente, alza.
La comunità di Salonicco mi sta chiedendo, non so se si sono assimilati tra i due, non penso assolutamente, se saranno anche amalgamati, diciamo, con la società americana, sta di fatto che hanno perso tutto il senso di origine. Quando perdi il senso di origine è un fatto di povertà per una società. Una società come quella americana, che riesce a recepire, riesce a ricevere anche culture esterne, si arricchisce. Quando questa cultura tu la disintegri e la annulli, crei una povertà. La ricchezza di una società è saper apprezzare e saper prendere ricchezza dalle diversità, dalle società diverse.
La professoressa Segni, prego.
È sempre la nostra preside, per cui ha diritto.
Tutto questo mi ricordo benissimo, io ho sempre avuto un rapporto buonissimo con la comunità persiana, c'era una battuta di una volta che dicevo che mia mamma è persiana, per dire che erano le mamme con le quali avevo un rapporto migliore, forse che con tutte le altre. Però vorrei che voi riconosceste anche loro che ho avuto la scuola, il vostro essere qui. Se persiano, no, diciamo di giudicare te, ne stare con te, sì, allora non potrei bambino io, per sé. Cioè veramente è stato veramente una cosa molto bella il loro venire qui, come noi li abbiamo accolti, diciamo così, come c'è stata un'assoluta uguaglianza, no, nello studio tra voi e gli altri compagni, e come hanno certamente esercitato un ruolo importante nella scuola. Voi siete tra i migliori allievi che ha avuto la scuola. Io dico sempre che l'anima è stata una delle migliori della scuola. Per cui volevo solo dire, noi abbiamo partecipato con molto affetto e molto da vicino alla vita dei persiani, ma sono stati anche da noi aiutati e portati avanti in una comunità più allargata che noi. Anche dicesse,
cioè fate parte anche della comunità di Milano. Ma, vorrei dire una cosa del tanto, però,
conosciamo benissimo il ruolo che ha avuto la, la scuola ebraica, e almeno la mia generazione sicuramente riconosce molto benissimo anche il ruolo che ha avuto la comunità ebraica prima, non solo la scuola, ma solo anche quello che vorrei però che ci fosse anche di, cioè quello che mi sembra che manca, che noi, che non, tutti noi forse dovremmo risolvere, è di dover accettarci di più nella diversità. Noi siamo molto differenti. No, io non parlo della scuola adesso, proprio, non parlo adesso, adesso parlo della comunità. E in questo senso devo dire, noi abbiamo, come dicevamo, noi abbiamo dovuto aspettare 60 anni per avere una serata in cui si parlava della storia del Messaggio. I primi che sono venuti qui sono 50 parte, sono 60 anni. Io non so, forse avremmo dovuto noi essere quelli che sono venite e che spieghiamo. O forse, io vedo che la signora fa così, o forse avrebbe dovuto essere il compito della comunità più forte, quella che accoglie gli immigrati, quella che accoglie gente che non sa, di compiti, perché in questo io vorrei che una cosa si capisse. Quando noi lasciati siamo venuti qui, forse era il compito della comunità cercare l'integrazione, non era il tuo compito, no? E io penso che sia molto importante questo, non è compito degli immigrati chiedere l'immigrazione, è compito di chi accoglie gli immigrati proporre l'integrazione. E io quello che contesto, e lo dico prima, non la scuola,
io prima non c'era sulla
scuola, adesso la comunità nel suo complesso è aver sostanzialmente ignorato non solo la comunità di persiani, ma anche per esempio la comunità di albanesi e anche la comunità dei fabbati.
Penso che questa estendazione di razzismo e guarda molto presa in considerazione innanzitutto per la passione, la franchezza con cui ce la dice, e proprio in questa settimana noi leggiamo a Gianni Giuseppe, che nonostante Giuseppe è visto con grande diffidenza dai suoi fratelli che lo vedono come una persona differente, diversa, eppure nonostante tutto la verità dice che Giuseppe cerca i suoi fratelli e tachai anochi me makesh, cioè un ebreo deve cercare sempre i suoi fratelli ebrei nonostante tutto, malgrado le diversità, perché sono le diversità che il confronto tra diversi che ci arricchisce a tutti. Io penso per esempio questa serata a me mi ha molto arricchito, mi ha richiamato molte emozioni, molte sollecitazioni, e credo che lo scopo di una comunità, forse Milano in questo, in Italia è piuttosto unica, perché io vengo da una comunità dove il mio bisnonno sono sempre stati lì a Portico d'Ottavia, nel ghetto non c'è stata questa storia come di questa comunità, che è una comunità ricchissima sotto questo aspetto, e credo che oggi la prospettiva forse è anche cambiata, in cui siete voi che potete aiutarci molto a noi, come succede nel tempio della scuola, che grazie a tanti ragazzi del mondo noi riusciamo a fare l'Ignana e a fare una bellissima defilà tutte le mattine, ma soprattutto ad aiutarci a acquistare un certo senso della comunità, nel senso che con il bertacchinese, che purtroppo nel paese italiano in questi ultimi decenni ha molto perduto. E Anni Fischmann.
Buonasera. ma io volevo, siccome Davide ha toccato un nervo un po' scoperto, in realtà volevo cogliere, giocare tutto un po' in positivo, però non nascondendo bene. Innanzitutto volevo dire che servono i tempi e le generazioni per maturare le situazioni. Cioè quello che stiamo vivendo stasera, cioè tu dici non se ne è parlato, io anni fa Mary, ti ricorderai, ho passato al nome a dire ma è possibile che non c'è nessun libro in italiano sulla storia del nome? Perché avevo letto a New York dei libri che c'era un libro era Jews from Exotic Countries e citavano appunto tutte le situazioni in quella zona lì, e tra l'altro dicevano che in India i più furbi erano gli ebrei e i persiani venuti da i persiani di Italia, i primi erano citati come modello. Diciamo, è possibile che in Italia non c'è niente? E in realtà non è un caso che stasera a dire così tardi, ma non è solo, forse non esaminiamo in termini di colpa, ma servono le situazioni climaturiche, anche voi serve una generazione che abbia voglia, la capacità di poter fare ricerche, di saperlo raccontare, non è evidente, saprà anche scrivere veramente, manca ancora questo libro, per cui in realtà questo punto è il positivo che dico, e producete come lo hanno presidente un libro che racconta questa storia, ma non è solo la narrativa, cioè le vostre storie, per cui il racconto, quello che faccio Deck, ma anche l'analisi un po' sociologica, antropologica. Quello che tu racconti è un modello interessantissimo. Io dico sempre che se Federico Fellini venisse qua in un'assemblea ebraica ci avrebbe strutturato tutti. Qua non c'è nessuno con una storia banale. Cioè qua non ci annoiamo, non ci annoiamo. E però Davide, io non la prendo in una situazione di maggioranza e minoranza, che è arrivato prima e che è arrivato dopo. Qua l'ebreo milanese non esiste per definizione. Cioè qua siamo tutti profughi, questo è arrivato dalla Libia, io dall'Egitto, questo dalla Libia, cioè, vedo tutti, non c'è uno che il più vecchio milanese, chi è che parla il milanese qua? Te parli il milanese con te, qui cioè, servono dei tempi, ci sono delle logiche, c'è l'antropologia, la sociologia. Tento di chiudere, poi faccio una domanda al presidente della politica. Ci ricordiamo, io e Guido commentavamo, ci ricordavamo che nel nostro anno c'era la sezione D e la sezione D significava qualcosa, cioè non era tutto liscio, non era tutto liscio. Okay, non ci nascondiamo le cose, però il mondo va avanti, ci sono delle ingiustizie, anche gli egiziani quando sono arrivati sono stati sparcolti, però come dire c'è la difficoltà di integrare, però la società italiana adesso rispetto agli immigrati fa tutto il possibile, non è che le cose vanno tutte lisce, servono dei tempi, dei processi, l'abbiamo vissuto con difficoltà, però a questo punto sono passati tanti anni, cosa si può fare se si comincia a scrivere la storia, a ragionarsi su? Partiamo dai modelli, Davide, tu dicevi abbiamo preso stare assieme, questo stare assieme però il professor Sereni ti dice, beh però è uno stare assieme solo tra di voi o uno stare assieme che possiamo fare tra tutti gli ebrei? Questo per esempio è una domanda, come dire, che rimane all'ordine del giorno, no? E te la butto lì.
Non l'hai chiesto alla professoressa Serena, se che mi hanno detto e rispondo a te.
Tra 30 secondi lascio il microfono. Poi ti chiedo, tra 20 anni il nome, il modello che tu racconti, avrà esattamente lo stesso senso e saprà rispondere a tutte le sfide della società? O cioè rendiamoci tutti conto che la società cambia, va più veloce, tutti ci spostiamo, c'è anche matrimoni come dire, intercomunitari, no? Per cui questo cosa significa? Insomma, puntini puntini, rispondimi sul nome tra 20 anni, però direi così a verbale, mettiamolo in positivo quello che si può costruire. Ne parlavo l'altro giorno con Amir che ci siamo scambiati i documenti. Cosa si può raccontare e fate in maniera che questa storia vostra, così come vale anche per noi che veniamo da altre, sia un patrimonio collettivo, cioè non è voi che rivendicate la vostra storia per voi, voi la rivendicate per noi, cioè Kennedy a Berlino disse di Berlino, sono berlinesi, siamo tutti berlinesi, qua a Milano siamo un po' tutti masciadini, sembra che ci fate mangiare quelle cose ogni settimana, sembra che vi frequentiamo, sia perché siamo collettivamente quasi tutti in via in Soderì, per cui è un patrimonio collettivo, ma pensatelo anche voi, non è solo roba vostra.
Oggi ricordo il 50° anno di Kennedy, però poverino è stato ammazzato, per cui non fare come domani.
Siete sempre.
incentrata sulla storia di persiana antica, per cui niente volevo mancare di rispetto alla grandissima funzione che ha avuto la scuola ebraica di Milano sicuramente, e anche la comunità, perché comunque la comunità ci ha accolti, siamo stati di casa della comunità, questo è evidente e sicuro.
Io non ho detto questo, no, non ho detto questo assolutamente, ho detto solo che la scuola li ha accolti normalmente benissimo, che il nostro rapporto era ottimo con la famiglia persiana, con le mamme persiane, ho detto solo questo, che è stato un ruolo importante anche nella formazione di questi giovani.
Sicuramente
se l'abbiamo messo, però assolutamente io sono buonissimo con tutte loro, non c'è problema, ho detto.
Professoressa Treni, volevo solo dirle che il segno penso più evidente della nostra riconoscenza per la scuola, devo dirlo io che lo sa questa scuola, è il fatto che ancora adesso il numero, soprattutto al liceo, che secondo me sono gli anni più importanti per l'identità dei ragazzi, e il fulcro è rimasto purtroppo quello persiano adesso, cioè a questo punto io vorrei che la riconoscenza per la scuola fosse dimostrata da tutta la comunità.
Per noi si fa anche, mandiamo ancora per noi si fa anche, mandiamo ancora per noi si fa anche, mandiamo ancora per noi si fa anche, e pensa io non di tanto io non posso, non la posso fare,
io la chiesto da qua a 20 anni cosa possono essere le prospettive, se c'è la possibilità di integrazione ancora maggiore, questo mi è chiesto da adesso.
Diciamo la cosa positiva che tu dicevi, sociale, questo elemento sociale, sì. Se in realtà lo chiudi solo nel no, o ha un senso più in generale qua?
Allora, è rimasto racchiuso in questi anni nel no, per un semplice motivo, fino adesso c'era anche un fatto culturale, noi partiamo che siamo arrivati diversi, abbiamo avuto una lingua diversa, una mentalità diversa, una cultura diversa. Integrarsi in brevissimo tempo era comunque quasi difficile, impossibile, con una comunità molto più organizzata, una comunità più europea, più aperta, era difficile. Sicuramente anche oggi, come diceva anche prima la NATO, eccetera, a scuola noi partecipiamo, noi dove c'è da esserci noi ci siamo. Purtroppo anche a Milano mancano i numeri. Centro sociale non c'è più, il nostro club non c'è più, tanti punti di incontro che esistevano non ci sono più.
Sui giovani
purtroppo ci mancano un pochino i numeri e non siamo neanche attrezzati, non stiamo facendo niente per i giovani. I giovani per stare insieme non so dove devono andare. Se prima esisteva un centro sociale che comunque tanto di positivo ha portato, tante amicizie ha creato, tanti ricordi ci ha lasciato in tutti noi, oggi non esiste più una cosa del genere. Noi comunque sicuramente siamo aperti, io ti ho detto che per esempio la nostra comunità di New York, il 93% sono laureati, ti ho detto prima che sono integrati nella società, non ricoprono soltanto nel mondo del lavoro posizioni soltanto meramente commerciali, abbiamo professionisti, abbiamo tutti i tipi...
integrati nella società, ma non allontanati da religione.
Stavo dicendo. Però alla base di tutto questo, una delle condizioni di tutto questo, che alla base di tutto questo qua, sono determinate regole sociali da cui siamo stati educati, ed è una cosa che noi tramandiamo e su cui siamo molto integralisti, diciamo, determinate regole di vita, dove su determinate condizioni non si possono fare sconti, non possiamo accettare nessun tipo di sconto. Questo è quello che ha mantenuto la società siriana, che li ha portati da 200 famiglie a 100.000 persone. Determinate regole mantenute, senza sconti, senza se, senza ma. E questo è quello che ha portato alla disintegrazione della comunità di Salonicco, dove sono arrivati là non organizzati e oggi non ci sono più. I masciabili nel mondo, e ripeto, grazie ai padri fondatori dell'età moderna, degli anni di quando siamo usciti da Mashab, tra cui voglio ricordare di nuovo, sempre ricordo il signore Tessami, che era uno dei nostri luminari, padre fondatore, dicevano appunto questo, che determinate regole, a prescindere dal livello di religiosità, determinate regole non si cambiano e non si toccano, ma anche nel più, tra virgolette, laico della nostra società, non è neanche in discussione determinati cambiamenti. Ci sono delle regole che sono sono quelle, sono accettate a prescindere dal livello di religiosità e basta. Per cui se esistono questi presupposti sicuramente siamo aperti, l'abbiamo dimostrato, lo dimostriamo e siamo pronti. Se mancano dei presupposti diventa un pochino difficile.
In sintesi, vorrei chiederti una promessa di matrimonio tra tuo figlio e la figlia.
Prima di tutto, Danny Fishman mi ha promesso di venire a Nova e ancora non l'ho visto. Per cui, voglio mantenere la promessa, venga a Nova per cui parliamo.
C'è una signora.
Avete parlato soltanto delle ebrei di Mashhad. E le altre città vivevano tanti ebrei o solo a Mashhad? E quanti erano? E se la regina Esther veniva pure da Mashhad?
Sicuramente. Allora c'erano grandissime comunità che hanno. Delle grandissime comunità che hanno dato anche grandi illustri rabbini, grandi rabbini. La comunità maggiore era quella di Teheran, sicuramente, essendo la capitale, era quella con più ebrei. C'era una comunità a Kerman, i numeri io non li conosco. C'erano a Kerman, c'erano a Yad, c'erano a Shiraz, come in Italia oggi, c'erano in Italia e la Persia. Quelli di Mashhad penso che erano il meno numerosi di tutti, era la comunità ebraica più piccola della Persia. E la regina Esther è sepolta a
Hamadan.
Hamadan, era di Hamadan. È sepolta a Hamadan, c'è la sua tomba ancora oggi. Che venera
anche
no, non è vicino a Mashhad, è nel centro di Teheran.
Fai vedere la cartina, fai vedere la cartina dove
è sepolta lì, è un luogo di pellegrinaggio anche per i musulmani.
Grazie.
E anche per dare un senso allo spirito di questa serata, vorrei invitarvi a tutti caldamente, penso di interpretare anche il pensiero del nostro Abraham Avim, a festeggiare tutti assieme la quarta sera di Hanukkah nel tempio di Aquastalla, dove cresce organizzata una festa per tutta la comunità, dove c'è una botteria dei canti, dei balli, e dove vogliamo, come la famiglia cantante braccia, però riconoscerci come tante ramificazioni di un fusto unico e indivisibile, per cui aspettiamo sabato prossimo alle 19 in via Guastalla per la festa di Hanukkah. Grazie a tutti.
E scusate, solo una parola, che questi giochi ma li darò simbolicamente a tutte le signore che sono state fantastiche. Quando poco sono loro, mi sono detto no, siamo comunità, che esce a fare le sue serate, allora